Podcast classe prima C 2024.
Il nostro podcast parte da una riflessione sulla condizione della donna di cui abbiamo parlato in classe con le nostre insegnanti.
In particolare ci aveva colpito la vicenda di Samman Abbas, una ragazza pakistana di 18 anni che abitava in provincia di Reggio Emilia.
Samman è stata uccisa dai suoi stessi familiari per aver rifiutato il matrimonio con un cugino pakistano 17enne.
Com'è possibile un fatto così violento? Perché una ragazza non può sposare chi vuole?
Indagando sulla storia del matrimonio è evidente che il ruolo della donna è sempre stato secondario.
In quasi tutte le civiltà, tranne quella egiziana, sono le famiglie, in particolar modo i padri, a decidere del destino delle figlie.
La donna doveva accettare passivamente la scelta fatta da altri.
L'amore non doveva assolutamente essere presa in considerazione.
La povera Samman è stata, ancora oggi, vittima di una cultura arcaica che non ha nessuno scrupolo a usare la violenza.
Una violenza che ritroviamo in una novella del Decamerone di Giovanni Boccaccio, scritta nel 1300, Elisabetta da Messina.
Elisabetta da Messina. C'erano tre fratelli che di mestiere facevano i mercanti. Venivano da San Gimignano, ma vivevano a Messina ed avevano perso da poco il loro babbo. Erano assai ricchi e non solo avevano denari in quantità, ma avevano anche una sorella, Elisabetta, bella, virtuosa e ancora da maritare.
Per questi tre fratelli lavorava un pisano, un giovanotto di bell'aspetto chiamato Lorenzo. E del suo carattere leggiadro e del suo volto gentile si era accorta anche Elisabetta, che cominciò piano piano ad apprezzarlo. Insomma, a Elisabetta questo Lorenzo le piaceva parecchio.
Lorenzo, accortosi della bella Elisabetta, incominciò a porre animo per lei e, piacendosi l'uno all'altro ugualmente, non passò tanto tempo che iniziarono a passare del buon tempo insieme. I loro incontri si svolgevano in gran segreto, ma una notte, mentre Elisabetta stava andando dal bel Lorenzo,
uno dei fratelli se ne accorse e scoprì la loro storia d'amore. Ma lui non disse nulla alla sorella. Mosso da onesto consiglio, senza far motto o dir cosa alcuna, rimandò tutto al giorno dopo.
Il giorno dopo raccontò tutto ai suoi fratelli. Decisero di lasciar passare del tempo senza ammonire né Elisabetta né Lorenzo. Anzi, con quest'ultimo ridevano e chiacchieravano più che mai, facendo bel viso a cattivo gioco.
Poi, un giorno, chiesero a Lorenzo di andare con loro per un affare che avevano alle mani, lontano da Messina. Arrivati in quel luogo, molto solitario e remoto, alla prima buona occasione, i tre fratelli accerchiarono Lorenzo e, certi di non essere visti da nessuna persona, lo uccisero e lo sotterrarono.
Compiuto il misfatto, se ne tornarono a Messina. Elisabetta allora domandò:
«Dov'è Lorenzo? Non è tornato?»
«L'abbiamo mandato in un loco a controllare i nostri affari!»
Elisabetta credette ai suoi fratelli, ma passando i giorni iniziò a domandare molto insistentemente:
«Ma perché Lorenzo non torna?»
«Che vuol dire questo? Che hai tu a che fare con Lorenzo?»
Elisabetta non rispose e, triste e dolente, se ne tornò nella sua stanza.
Assai volte di notte pregava per il suo ritorno
e lagrimava sempre aspettando il suo Lorenzo.
Cadde una notte che, avendo lei molto pianto Lorenzo, cadde addormentata.
E dentro quel sonno Lorenzo le apparve pallido e tutto rabbuffato, con i panni stracciati e fradici, e le disse:
«Oh Elisabetta, tu non fai altro che chiamarmi e della mia assenza tanto ti rattristi, ma non è colpa mia. Perciò sappi che io non tornerò, perché l'ultimo giorno che tu mi vedesti, i tuoi fratelli mi uccisero.
Lei stranita rispose:
No, Lorenzo, com'è possibile?
Affinché tu mi creda, guarda questo, è il luogo dove mi hanno sotterrato.
E con la punta delle dita disegnò il luogo del misfatto e infine scomparve.
Elisabetta si destò e, dando fede alla visione del suo Lorenzo, amaramente pianse.
La mattina seguente si presentò dai suoi fratelli, chiedendo di andare fuori da Messina, accompagnata da una fedele amica. Avuta la licenza dai fratelli, la giovane era decisa ad andare nel loco mostratole da Lorenzo, la notte prima.
Arrivata lì, tolse le foglie secche che vi erano, cercò laddove la terra pareva mendura ed iniziò a scavare.
Scava, scava, scava. Ecco che trovò il corpo del suo amante ancora intatto.
La visione era stata vera. Vedendolo, pensò subito di poter prendere quell'amato corpo per dargli una più convenevole sepoltura. Ma Elisabetta sapeva che non era possibile.
Perciò prese un coltello ben affilato e, con tutto l'ardore che aveva in cuore, staccò la testa dal busto del suo amato.
La inviluppò in uno straccio. Ricoprirono la fossa e, sicure di non essere viste da nessuno, le due donne, con la testa nascosta sotto le vesti, tornarono a casa.
Elisabetta si rinchiuse nella sua camera e sulla testa di Lorenzo lungamente e amaramente pianse.
Tanto che, tutta con le sue lacrime, la lavò e di mille baci la riempì.
Poi prese un vaso grande, uno di quei vasi dove di solito si pianta la persa o il basilico.
E avvolta in quel drappo, depose la testa dentro al vaso. Aggiunse poi della terra scura e piantò in quel vaso una bella pianta di basilico salernitano.
Ogni giorno Elisabetta sedeva sempre vicino al vaso e vagheggiava con la mente, pensando al suo Lorenzo, che una parte di lui teneva nel vaso nascosta.
E quel vagheggiare la portava ogni volta a piangere, e le lacrime che dai suoi occhi tristi sgorgavano andavano a cadere dentro il vaso.
Tanto che il basilico, nutrito da così tanto amore, divenne bellissimo, grande e molto odorifero.
I vicini, affacciati alle finestre, ogni giorno vedevano questa scena.
Ma quanto piange questa giovane!
E sempre presso a quel vaso.
Ma che bella pianta è cresciuta!
Tanto odorosa che il suo fragore si sente da Palermo!
Piange, piange!
E come spesso accade, i vicini diventano troppo vicini e andarono a dimandare i fratelli.
Noi ci siamo accorti che ogni dì ella così si comporta.
Sta presso quel vaso di basilico e piange, piange, piange.
Oh, come mai?
Come mai? Ma
come mai?
I fratelli, udendo ciò, vollero indagare e più volte videro Elisabetta in quello stato. E non giovò affatto che la brontolassero, così, senza che lei se ne accorgesse, di nascosto fecero portar via dalla sua stanza il vaso.
Elisabetta, appena se ne accorse, iniziò a chiedere insistentemente dove fosse il suo basilico e, non cessando il pianto e le lacrime, ogni giorno domandava:
dov'è il mio vaso? Dov'è il mio basilico? Dov'è?
I fratelli, meravigliati dalla sua insistenza, vollero vedere cosa vi fosse di tanto prezioso in quel vaso.
Sbarbarono il basilico, tolsero la terra e videro lo straccio.
Lo tolsero dal vaso, lo aprirono e videro la testa non ancora consumata. Inorriditi da tale vista, sobbalzarono. Ma poi, riconosciuta la capigliatura riccia,
capirono che quella testa era di Lorenzo.
Così meravigliati temettero che la cosa si venisse a sapere.
E, sotterrato un'altra volta la testa, senza dir nulla, fuggendo come ladri di notte, lasciarono Messina e se ne andarono a Napoli.
Andiamo
via a Napoli.
Lisabetta, senza più speranza e col cuore ormai a pezzi, pianse così tanto che alla fine morì. E così il suo disavventurato amore ebbe fine.
Col tempo si venne a sapere di questa triste storia e qualcuno compose quella canzone che ancora oggi si canta per ricordare Elisabetta da Messina. Ed inizia così.
Chi fu quel malvagio cristiano che il vaso mi rubò?
Noi ragazzi della prima C abbiamo scritto delle lettere ai personaggi di questa storia e non solo.
Lettera a Boccaccio.
Caro Boccaccio, io ho letto il tuo racconto e mi è piaciuto molto, ma avrei preferito un altro finale. Ad esempio, il pianto di Elisabetta, con il tempo, avrebbe formato nuovamente il corpo del suo futuro marito Lorenzo. Hai messo l'audacia e un sacco di caratteristiche nel racconto che mi sono piaciute molto. Ma avrei preferito, come ho già detto, un altro finale.
Caro Giovanni, mi chiedo come ti sia potuto passare per l'anticamera del cervello una storia così. Una ragazza che taglia il collo al cadavere del suo fidanzato, fratelli che uccidono il fidanzato alla sorella. Io, fossi stata in te, avrei fatto una storia meno drammatica. Magari che Elisabetta si trova un fidanzato nuovo.
Giovanni, secondo me potresti cambiare il finale e farlo ancora più tragico. Secondo me non lo è abbastanza. Quindi, nel mio finale, l'amica di Elisabetta denuncia i fratelli alla polizia. Ma Elisabetta, essendo molto triste, si impicca. I suoi fratelli, ripensando a cosa era successo, si impiccano a loro volta. Ma prima di farlo, preparano un funerale dignitoso per Elisabetta e Lorenzo, in una bara insieme. In fondo, i fratelli erano dispiaciuti per aver spezzato il loro amore.
Lettere a Elisabetta.
Cara Elisabetta, sei stata coraggiosa e per amore hai fatto molte cose. Secondo me, l'unico errore che hai fatto è stato di stare troppo dietro al basilico. Magari ti saresti insospettita anche tu di vedere la tua vicina che cura, guarda e piange su una pianta, ogni giorno e senza sosta. Perciò non è colpa dei vicini, perché tutti avremmo fatto lo stesso. Poi, appena scoperto cosa avevano fatto i tuoi fratelli, dovevi dirlo a qualcuno, così potevi vendicare Lorenzo. Comunque, dovresti essere contenta che Lorenzo non ti abbia mai abbandonata. Ora io ti auguro tutta la felicità del mondo che non hai avuto in vita. Vivi una vita serena, anche se non in questa terra, e spero che i tuoi fratelli non ti ostacolino più nelle tue scelte. Adesso mi immagino te e Lorenzo che state vivendo una vita serena, senza nessuno che vi dica come fare, e magari a breve vi sposerete. E tutti i suoi sogni si avvereranno e potrai decidere in tutto e per tutto insieme al tuo amato. Buona fortuna, Elisabetta. Cara Elisabetta, secondo me tu sei stata molto forte, ma allo stesso tempo, secondo me tu non dovevi stare a piangere, ma agire denunciando i tuoi fratelli. Così loro sarebbero stati arrestati e tu finalmente saresti stata libera senza di loro. E invece no. Sei stata a piangere per niente, perché ormai Lorenzo era morto e tu non potevi farci niente. Dovevi accettarlo e andare avanti con coraggio. Però ti sei arresa e alla fine non ce l'hai fatta. Spero solo che tu ora stia meglio e in pace. Buon viaggio, Elisabetta da Messina.
Cara Elisabetta, so che l'amore è amore, ma secondo me tagliare una testa non è tanto intelligente e soprattutto io non saprei come dormire la notte.
Forse invece di contare le pecore conti le teste? Ma ognuno è libero di avere le proprie idee. Contenta te, contenti tutti. Io al tuo posto sarei scappata di casa, preso provviste e cercato un posto dove vivere. Un po' come nei film sulla sopravvivenza americani.
Cara Elisabetta, la tua storia mi è piaciuta molto, anche se è triste. Ma ho alcune domande da farti. Come mai hai preso la testa di Lorenzo per poi metterla in un vaso? Volevi prendere un ricordo del tuo fidanzato? Oppure, come mai non hai denunciato i tuoi fratelli? Gli volevi troppo bene o avevi paura? Ma la cosa più importante è che i tuoi fratelli non sono i tuoi padroni e dovevi ribellarti e fargli capire che tu eri libera di scegliere. E i tuoi fratelli non si dovevano azzardare a toccare Lorenzo.
Cara Elisabetta, io sono d'accordo con te, ma avresti dovuto parlare con i tuoi fratelli e farti dire perché hanno fatto quello che hanno fatto. Forse saresti arrivata ad una conclusione, anche se è duro scoprire in un sogno che i tuoi fratelli hanno ucciso il tuo fidanzato. Non è bello, ci sei rimasta molto male, lo capisco, ma vorrei che tu dimenticassi tutto e ti divertissi un po' di più.
Cara Elisabetta, mi dispiace tanto per Lorenzo, ma potevi chiedere ai tuoi fratelli perché lo hanno ucciso. Comunque incontrerai di nuovo Lorenzo in paradiso, che ti aspetta a braccia aperte.
Lettere all'amica di Elisabetta.
Lettera per Sara, amica di Elisabetta. Sara, ma tu sapevi cosa voleva fare Elisabetta? Non so proprio come hai fatto ad assecondarla in questa scelta, che secondo me, anche se per amore, è stato un po' troppo. Forse lo avrei fatto pensando che l'avrebbe aiutata a superare questa situazione. Ma c'erano sicuramente altri modi per superarla. Forse tu non sapevi cosa ti avrebbe portato a fare, oppure ci sei andata per vedere se ciò che ti aveva raccontato era vero o no. In questo caso un po' di curiosità non fa male. E poi chissà che faccia avrei fatto quando l'hai scoperto. Io sarei rimasta veramente stupita.
Cara amica di Elisabetta, che coraggio hai avuto ad accompagnarla alla ricerca di un cadavere. Chissà che impressione quando Elisabetta ha tagliato la testa a Lorenzo e poi doverla guardare lungo tutto il viaggio di ritorno a Messina. E che tristezza sapere che un'amica ogni giorno piange e sta male. Hai sofferto anche tu. Magari avevi dei buoni rapporti coi suoi fratelli e con Lorenzo. Mi dispiace. Ma tu sapevi della loro relazione? Ti sentivi il peso addosso e la paura di dirlo? Elisabetta ti raccontava tutto?
Lettere a Lorenzo. Caro Lorenzo, tu potevi non andare con i fratelli di Elisabetta e restartene a casa, ma tu sei andato e non sapevi di andare a morire. Purtroppo sei morto e mi dispiace.
Caro Lorenzo, riscrivo il finale. Tu sei sottoterra nel buio, ma tranquillo perché Elisabetta ti troverà. Infatti Elisabetta ebbe un flash. Prese una pala, scavò nel bosco e trovò Lorenzo. Lo portò a casa e lo supplicò di risvegliarsi. Infatti così successe e insieme a Elisabetta fece una bella passeggiata. Ma poi cadde, batte la testa in un sasso e morì. Elisabetta corse nella camera al terzo piano, si buttò dalla finestra e morì.
Caro Lorenzo, so che ormai non posso fare nulla sulla tua morte, ma mi dispiace. Te ti eri solo innamorato di una bellissima ragazza, ma purtroppo non è finita bene per colpa della classe sociale a cui appartenevi. Elisabetta è stata malissimo per tanto tempo e infatti ha ceduto. Spero che vi siate rincontrati.
Lettere ai fratelli di Elisabetta.
Cari fratelli di Elisabetta, che bel coraggio avete avuto ad uccidere una persona del vostro gruppo. Potevate risolvere la questione in un altro modo. Ora è meglio che scappiate, perché vi cercheranno sicuramente, non per uccidervi, ma per farvi sapere come si soffre a essere traditi, e voi avete tradito Lorenzo che si fidava di voi.
Caro Luca, chiamo così uno dei fratelli di Elisabetta. Se fossi stata te, avrei avuto molto a cuore mia sorella. Se avessi scoperto che aveva una relazione con un giovane gentile e aggraziato, ci avrei pensato due volte prima di ucciderlo e di distruggere la vita di Elisabetta. Perché lo avete fatto? Perché avete deciso di uccidere un povero giovane? La mentalità degli uomini di quest'epoca io non la capisco. Perché rovinare la vita di una ragazza? Vi credete i suoi padroni? Forse, Luca, il tuo animo era buono. E quando hai scoperto la relazione di Elisabetta e Lorenzo, ti sei sciolto il cuore. Ma avevi paura dei tuoi fratelli e alla fine gli hai detto tutto. Ricordati che un domani, anche se non ci sarà, segui il tuo cuore e non dare retta alla paura.
E ora si scrive vicini. Il signor Piero era un vicino di casa e vedeva che Elisabetta piangeva tutte le sere sopra una pianta di basilico. Così iniziò a indagare, intrufolandosi nella casa di Elisabetta. Ma non riuscendo a capire il perché di quei pianti, lo chiese direttamente a Elisabetta, che alla fine gli confessò cosa era successo. Allora Piero decise di consegnare i suoi fratelli alla polizia. Ma loro, vedendosi scoperti, elaborarono un piano per uccidere Elisabetta. Elisabetta e Piero, non trovando in città nessuna stazione della polizia, presero un fucile e una pistola, ma allo stesso tempo anche i fratelli si armarono di pistole ed esplosivi. Iniziò una sparatoria. I fratelli lanciarono gli esplosivi. Piero si ferì gravemente ad una gamba. Ma mentre uno dei fratelli stava accendendo l'ultimo esplosivo, Elisabetta sparò ai fratelli, che saltarono in aria. Piero ed Elisabetta scapparono via, portandosi la testa di Lorenzo.
Cari vicini di Elisabetta, per prima cosa dovevate farvi i fatti vostri. Seconda cosa, vivendo vicino alla casa di Elisabetta, dovreste aver notato dei movimenti strani dei suoi fratelli. Non vi è mai venuto in mente di controllare questi fratelli? Al vostro posto io non avrei fatto la spia.
Dalla lettura di questa novella traspare la concezione di Boccaccio sull'amore, inteso come un desiderio naturale,
come relazione che nasce spontaneamente tra un uomo e una donna e che non dovrebbe essere in alcun modo ostacolata.
Ma la società a cui appartiene Elisabetta non le permette di vivere felicemente i suoi sentimenti.
I suoi fratelli, infatti, vogliono preservare il proprio stato sociale.
E per la sorella concepiscono solo un matrimonio di interesse.
Lorenzo non viene reputato idoneo alla relazione con la ragazza, in quanto di ceto inferiore.
Alla fine tutti risultano vittime dei codici rigidi della società in cui vivono. Solo l'amore, nella sua essenza, resta libero.
Una libertà che tutti, uomini e donne, dovrebbero avere e che purtroppo in alcuni paesi è ancora oggi negata.